Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenuti e benvenute, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì pomeriggio, dedicata, diciamola così per farla semplice, alle questioni internazionali. E allora cominciamo subito. Ciao Adriano.
Ciao a tutti. Abbiamo anche già il primo ospite, perché deve scappare presto.
Il primo ospite che è Michele Giorgio, e con cui parleremo insomma dell'argomento, innanzitutto di un suo interessante articolo, della tensione che c'è fra Israele e Hezbollah, ma anche in Kurdistan, a proposito del gas che torna, come dire, centrale in tanti equilibri internazionali.
Il tuo articolo inizia in Kurdistan, mi pare, ed è la dimostrazione che non tutti i curdi stanno sul culo Erdogan, perché si serve il petrolio di Barzani e della famiglia mafiosa curda. Puoi spiegare meglio che cosa sta succedendo lì nel Kurdistan iracheno, a parte i bombardamenti della zona del PKK, per quel che riguarda chi controlla il gas e per chi?
Diciamo che in termini molto generali è evidente che se nel mondo c'è una richiesta del tutto eccezionale di gas da parte di paesi europei ed altri paesi per tutto quello che ruota adesso intorno alla guerra tra Russia e Ucraina, e quindi questo bisogno da parte dei governi occidentali di sganciarsi dalla dipendenza del gas russo, almeno questo è quello che affermano, poi se riusciranno a farlo è tutto da dimostrare. Però ecco, in questa ricerca di nuove sorgenti, di nuovi giacimenti di gas naturale, è chiaro che tutti quelli che lo producono, tutti quelli che lo estraggono sono in particolare fermento, perché è un affare da decine e decine di miliardi di dollari, quindi potete immaginare, e il Medio Oriente è chiaramente una di queste aree più interessate. Ora, io ho cominciato il pezzo con il Kurdistan, anche se era una questione forse meno pressante, meno pregnante, rispetto ad altri, per parlare proprio di un'area dove evidentemente ci sono degli interessi, ma non ne parla nessuno. Le varie fazioni curde ovviamente hanno degli interessi spesso contrapposti, naturalmente sono anche legati a quelle che sono le manovre di Erdogan, che fa in quella zona con le sue alleanze, con i suoi avversari e via dicendo, e quindi c'è stato questo attacco con razzi contro il giacimento di Hormor, sì, che è un giacimento che tra l'altro non è neanche di grandi dimensioni, perché il Kurdistan in realtà non è nemmeno autosufficiente da Kurdistan iracheno, non è nemmeno autosufficiente per ciò che riguarda la produzione del gas, che a stento basta, forse neanche ai bisogni locali, ma sta di fatto che invece gli interessi di gruppi politici o non solo politici rispetto a tutto quello che sta avvenendo ha fatto cominciare a parlare della possibilità di esportare questo gas attraverso un gasdotto che, guarda caso, passerebbe per la Turchia e quindi si ha l'impressione che qualcuno, naturalmente i giornali locali iracheni, a seconda delle varie affiliazioni politiche, i vari orientamenti, hanno fatto delle ipotesi, ma qualcuno dice che i razzi siano stati lanciati da milizie sciite irachene, che hanno voluto ricordare a questi attori regionali che i conti bisogna farli anche con l'Iran, che è un paese soggetto a delle sanzioni economiche molto forti da parte degli Stati Uniti, che colpiscono soprattutto l'esportazione del greggio, del petrolio e del gas iraniano. L'Iran vuole una soluzione per la fine di queste sanzioni, anche l'Iran ovviamente è fortemente interessato a questo grande affare del gas, e quindi segnala che bisogna trovare una soluzione che vada bene a tutti e non solo evidentemente agli alleati degli Stati Uniti o della Turchia.
Senti, su questa questione del gas c'è anche un altro fronte, che è un fronte, come dire, marittimo, quello fra Israele e Libano, perché anche lì c'è una zona che, diciamo, che è contesa fra Israele e Libano per quanto riguarda altri giacimenti di gas offshore. E qui la situazione si è un po' riscaldata con un lancio di un drone.
Ma io credo che questa sia una situazione potenzialmente in grado di scatenare una guerra devastante. Perché insomma, premettiamo che i confini marittimi tra Israele e Libano sono due paesi tecnicamente in guerra, non sono mai stati definiti. A questa storia si è aggiunta adesso la vicenda dei giacimenti di gas, perché negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni in particolare, in tutto il Mediterraneo orientale, sia per ciò che riguarda Cipro, la Turchia, Israele e anche il Libano, e sappiamo ovviamente del grande giacimento che è stato trovato Zohr davanti alle coste egiziane, quindi è un grandissimo affare quello dell'estrazione e dell'esportazione del gas. Israele è un paese che autosufficiente e lo esporta anche in Giordania, ma soprattutto Israele è un paese che di recente ha raggiunto proprio un accordo con l'Unione Europea per l'esportazione del suo gas attraverso l'Egitto, dove verrà trasformato in forma liquida e poi evidentemente di nuovo in forma gassosa una volta arrivato in Europa. Decine e decine di miliardi di dollari sono in ballo, e c'è anche il Libano che in questa vicenda vuole sfruttare il suo gas, perché ci sono dei giacimenti davanti alle sue coste. Però questo gas è naturalmente parte di questo negoziato infinito che è ripreso sotto una mediazione americana che non è certo imparziale e neutrale in tutta questa vicenda. Invece il Libano è un paese, voi lo sapete, che da alcuni anni, dal 2019, in una crisi economica spaventosa, una crisi finanziaria devastante, e che ha bisogno di queste entrate davvero come l'acqua, come l'aria. E quindi c'è un grosso confronto che riguarda ovviamente lo scontro storico tra Israele ed Hezbollah. Hezbollah sostiene che il Libano dovrebbe cominciare le esplorazioni del gas senza attendere il via libera degli Stati Uniti, perché la mediazione americana, sostiene Hezbollah, in realtà tende a favorire Israele, per cui anche le prime richieste libanesi rispetto alla definizione di questi confini marittimi e quindi anche dei giacimenti di gas sono state aumentate nel corso del negoziato in questi due anni, e Israele ha risposto inviando il mese scorso una piattaforma galleggiante per l'esplorazione e cominciare quindi l'attività vera e propria nel giacimento di Karish, che in parte è rivendicata dal Libano. E quindi è successo che Hezbollah hanno inviato hanno lanciato nei giorni scorsi, lo scorso fine settimana, tre droni in direzione di questa piattaforma galleggiante, droni che sarebbero stati abbattuti, altri dicono di no, ma il segnale era molto preciso ed era rivolto non solo a Israele, che ha reagito anche in maniera molto forte minacciando la guerra, di difendere i suoi interessi anche con l'uso della forza, e il premier ad interim Lapid in Francia ha chiesto a Macron di intervenire in tutta questa vicenda, ma quello è stato un segnale, quello dei droni, che evidentemente Hezbollah ha lanciato anche al primo ministro Mikati e anche al capo dello Stato Aoun, che tra l'altro è un alleato di Hezbollah, che negli ultimi tempi avevano mostrato un atteggiamento più flessibile verso le pressioni americane, che naturalmente tendono in questa circostanza, almeno così sembra, insomma, sta leggendo ciò che viene dichiarato, ciò che viene discusso al tavolo di questa difficilissima trattativa sui confini marittimi tra Israele e Libano, tendono a favorire la parte israeliana. È una situazione molto complessa questa, perché si viene da mesi e mesi di tensione fortissima tra Hezbollah e Israele sta conducendo delle esercitazioni militari continue nel Mediterraneo, a Cipro, in altri paesi dove, secondo quello che scrivono gli stessi giornali israeliani, da un lato si sta addestrando ad un eventuale attacco all'Iran, alle centrali atomiche iraniane, e dall'altro però anche a combattere contro Hezbollah. Quindi ecco perché questa storia del gas non ha solo un significato economico, ma anche evidentemente un suo rischio di carattere militare e bellico che evidentemente viene ignorato da molti.
Sì, anche in ambito diplomatico è molto complesso, perché tutto questo si incastona in quella rete di nuove alleanze tra paesi arabi ex rivali, gli Abraham Accord stessi, ma anche la Turchia che si accorda addirittura con i sauditi, quindi è proprio un po' tutta l'area sia del Mediterraneo orientale sia del Medio Oriente in generale che viene coinvolta in queste strategie, in queste manovre che poi sono anche mirate a controllare la parte dell'energia. Un altro tuo articolo, credo tuo, comunque di Pagine Esteri, di oggi prende spunto da un'altra area, sempre della zona, di nuovo un'area molto calda, che è quella del Golfo di Aden, della Somalia e del Mar Rosso. Una notizia di oggi era che comincia a essere un po' troppo frequentata dagli iraniani il Mar Rosso, e poi ci sono gli americani che hanno addirittura messo una taglia di $100,000 su chiunque dia una qualche informazione su traffici di armi e di droga proprio lì nel Golfo di Aden. E la notizia di ieri invece è l'uccisione di Hashi Omar Hassan, e subito si sono tutti prodigati a dire che no, era stato Al-Shabaab che voleva per un pizzo non pagato. E è abbastanza difficile da trangugiare una cosa del genere, però si incastra anche questo di nuovo in rimbangando la vecchia inchiesta di Ilaria Alpi. Si continua a fare traffici d'armi e di rifiuti in quella zona, e probabilmente si sarebbe andati a scoperchiare nuovamente qualcosa attinente al capro espiatorio, o pensi anche tu che possa essere solo un pizzo non pagato al Shabaab?
Ma è davvero molto molto difficile dare un giudizio, non voglio dire definitivo, ma abbastanza vicino alla realtà, proprio perché, come dicevate voi dallo studio, è chiaro che ci sono degli interessi, molti interessi in tutta questa vicenda, e degli interessi soprattutto a non arrivare mai alla verità ed un chiarimento definitivo su quello che è accaduto ad Ilaria Alpi e al suo collega Hrovatin, che non dimentichiamo mai neanche lui, certo. Ovviamente vittima di tutto questo. Quello che si può dire è che lui, il capo espiatorio, è un po', nonostante il risarcimento molto generoso che aveva avuto, tra l'altro anche dovuto, visto che aveva pagato con 17 anni di carcere inutilmente, aveva in qualche modo anticipato che la sua vita sarebbe stata fortemente in pericolo al momento stesso di tornare in Somalia. Perché questo è ancora da capire, e forse non si capirà mai. Questo è sicuramente uno degli aspetti più misteriosi di tutta questa vicenda, ma che al di là dell'assassinio di Ilaria Alpi e di Hrovatin ci fa capire come tutta quell'area geografica sia al centro di interessi grossissimi, dove anche gli stessi Shabab, al di là della loro ideologia e dei disegni che portano avanti, in realtà sono manovrati da tante forze, da tanti paesi, e ci sono anche degli interessi evidentemente strategici in tutta quella regione da parte di determinati paesi, che non solo Stati Uniti, i paesi occidentali o anche Israele, ma lo stesso Iran ed altri paesi ancora come gli Emirati, l'Arabia Saudita, e che non riguardano solo la Somalia, ma ad esempio anche il Sudan, un altro dei paesi che in questo momento è sulla bocca di tutti per il colpo di Stato che c'è stato il 25 ottobre, per le proteste, ma soprattutto per il fatto che il paese è soggetto a penetrazioni di varia natura, di varie potenze che cercano di stabilire delle basi militari, di poter avere delle roccaforti in quel paese e in quelli accanto, perché è un'area strategica del mondo, questo è evidente. Si parla tanto della penetrazione russa in Sudan, ma in realtà i golpisti sudanesi godono dell'appoggio dietro le quinte anche dello stesso Israele. Perché? Perché il Sudan è uno dei paesi che ha firmato gli accordi di Abramo nel 2020 e quindi i militari golpisti sudanesi hanno goduto sino adesso di un appoggio silenzioso, ma comunque importante da parte di Israele, ed anche degli investimenti che ad esempio gli Emirati Arabi Uniti, altri firmatari degli accordi di Abramo, stanno effettuando nel paese, evidentemente incuranti del colpo di Stato che c'è stato. Scusate il gioco di parole.
Complessità che si intrecciano tra i vari traffici di armi, droga, rifiuti e gas.
Sì, poi gli attori in quell'area non sono solamente i paesi sovrani, ma ci sono anche degli attori che hanno a che vedere con la criminalità organizzata, con multinazionali che sfruttano le risorse del posto, e quindi ci sono tutta una serie di interessi convergenti che spesso confliggono e spesso si alleano, e in tutto questo contesto c'è una popolazione che vive una condizione disastrosa da anni, in cui le condizioni minime di sopravvivenza non sono garantite.
Ma non ho sentito bene perché la linea è saltata varie volte, ma se ti riferivi al Sudan è assolutamente vero. Il Sudan prima del colpo di Stato era un paese in grandissima difficoltà, ma grazie alla firma degli accordi di Abramo, d'altra parte tutti lo avevano capito che il poverissimo Sudan, misero Sudan, in questa storia degli accordi di Abramo c'era entrato per le pressioni di Donald Trump, con la promessa che avrebbe ricevuto aiuti, finanziamenti americani e di grandi organismi internazionali. Ora, dopo il colpo di Stato, c'è stato un freno a tutto questo programma di aiuti ed il paese è davvero in ginocchio. Però, come vi dicevo, i militari, per quanto stiano cercando di mostrare un volto, come dire, più flessibile rispetto a qualche settimana fa, qualche mese fa, proprio lunedì il generale Al-Burhan, che è il capo delle forze armate, ha parlato di un possibile ritorno di poteri nelle mani di un governo civile, si è mostrato molto compiacente verso le richieste dell'opposizione, ma soprattutto dei comitati di resistenza popolare che nelle strade da mesi e mesi portano avanti la battaglia contro il colpo di Stato. Però sta di fatto che questi militari in realtà stanno cercando unicamente di garantirsi anche in futuro il controllo di questo possibile governo civile e dei privilegi di cui hanno sempre goduto negli ultimi decenni, ma soprattutto fanno affidamento anche sul fatto che hanno degli appoggi internazionali importanti nella regione. Abbiamo detto prima gli Emirati, abbiamo detto di Israele, ma gli stessi Stati Uniti da un lato criticano il colpo di Stato, ma dall'altro non premono troppo sui militari sudanesi, proprio perché temono che queste pressioni ed un atteggiamento americano troppo inflessibile verso il colpo di Stato possa, come dire, favorire ancora di più la penetrazione russa nel paese. Quindi, come vediamo, è una lunga lista di interessi convergenti che fanno sì che nel caso del Sudan la situazione resti quella che è dopo il colpo di Stato, mentre milioni di persone nel paese vivono in condizioni a dir poco difficili, insomma.
Sì, fortunatamente l'opposizione poi ha rifiutato questa apparente offerta di Al-Burhan, perché ha detto esplicitamente che l'esercito non ha fatto concessioni, ma cerca in realtà di darsi più potere per il futuro. In questa situazione poi ci sono stati anche degli scontri fra soldati etiopi e sudanesi, con la morte di alcune decine di soldati sudanesi nella zona contesa di Al-Fashaka, tant'è che poi c'è stato l'incontro fra il primo ministro Abiy Ahmed e Al-Burhan a Nairobi recentemente. Però questa situazione di tensione appunto si esprime anche ai confini con il Sudan e poi rispetto alla questione della diga della Rinascenza.
E questo è un punto davvero importante. Io credo che Al-Burhan debba, come dire, mostrarsi un po' più duro, un po' più inflessibile nei confronti dell'Etiopia, perché gode dell'appoggio dell'Egitto, cioè l'Egitto di Abdel Fattah el-Sisi è chiaramente un paese che in maniera abbastanza palese ha sostenuto questo colpo di stato militare in Sudan, proprio perché spera di rafforzare l'asse con Khartoum per poter fare delle maggiori pressioni proprio sull'Etiopia. Quindi io non credo che i sudanesi siano così interessati ad avere un clima conflittuale con l'Etiopia, proprio per le condizioni in cui sono e per la verità anche per non avere nuovi nemici, parlo appunto dei militari golpisti, ma allo stesso tempo non possono fare a meno di mostrarsi più inflessibili su queste vicende anche delle aree territoriali contese, proprio perché devono dimostrare ai loro alleati egiziani di essere uniti in una posizione comune contro l'Etiopia.
Bene, Michele, abbiamo fatto un quadro insomma molto ampio, perché appunto siamo partiti dal Kurdistan e siamo arrivati fino in Sudan. Noi ti ringraziamo insomma come al solito del tuo contributo molto puntuale e penso che ci sentiremo prossimamente, perché quello è una situazione, è un quadro diciamo così da tenere sempre molto molto sott'occhio. Grazie.
Saluti a voi e buon lavoro.
Ciao.